Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole. Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Ma camminare è un'arte, perché se sempre camminiamo in fretta ci stanchiamo e non possiamo arrivare alla fine, del cammino. Invece se ci fermiamo e non camminiamo, neppure arriviamo alla fine. Camminare è proprio l'arte di guardare l'orizzonte, pensare dove io voglio andare, ma anche sopportare la stanchezza del cammino.
Cari amici, bentrovati da Laura De Luca. Così il Santo Padre agli studenti delle scuole dei Gesuiti in Italia e Albania lo scorso venerdì 7 giugno, stravolgendo il protocollo, offrendo soltanto una sintesi del discorso previsto, considerandolo troppo lungo per l'attenzione dei ragazzi, e Francesco ha proceduto a braccio, ecco, in un botta e risposta con gli stessi ragazzi, con gli stessi studenti. E dunque camminare è la parola che il Santo Padre ci suggerisce oggi, proprio su sollecitazione tra l'altro di una domanda di uno dei ragazzi presenti. Camminare come arte, come capacità di procedere con lentezza, però non camminare di corsa, camminare guardando l'orizzonte. Anche lo scorso 19 maggio, nella solennità di Pentecoste, aveva detto: abbiamo paura che Dio ci faccia percorrere strade nuove, che ci faccia uscire dal nostro orizzonte spesso limitato, chiuso, egoista, per aprirci ai suoi orizzonti. Ma in tutta la storia della salvezza, quando Dio si rivela, porta novità. Dio porta sempre novità, trasforma e chiede di fidarsi totalmente in Lui. Strade nuove, ansia di novità, curiosità della vita sono tra i sentimenti che animano la protagonista dello squisito romanzo che vi segnalo oggi, Folli i miei passi, di Christian Bobin, edito da Socrates. Al cammino, inteso sì come fuga, ma anche come ansia di conoscenza, di incontro, ha improntato tutta la sua vita la protagonista, appunto, la piccola figlia di una famiglia di circensi. È proprio questa altalena tra fughe e ritorni, e proprio in questo cammino, in questo andirivieni costante, che la piccola si ritroverà donna. Christian Bobin è uno scrittore francese originario di Le Creusot, nella Francia meridionale, ed è nato nel 1951. È molto noto in Francia per una scrittura poetica, adesso lo sentirete, che ci riporta agli aspetti fondamentali della vita, dell'esistere. E in Italia sono stati pubblicati tra gli altri i suoi libri Consumazione, un temporale nel 2006, Mille candele danzanti, ecco già nei titoli si riconosce questa scrittura fortemente poetica, Mille candele danzanti è del 2008, autoritratto al radiatore del 2012. Folli i miei passi è edito da Socrates per la collana Anima Mundi e ve ne leggo molto volentieri l'incipit e alcuni passi. Ascoltate che bello. Il mio primo amore ha i denti gialli. Entra negli occhi dei miei due anni e mezzo. Dalla pupilla dei miei occhi scivola nel mio cuore di bambina dove si costruisce la tana, il nido, il covo. Mentre vi parlo, c'è ancora. Nessuno ha saputo prendere il suo posto. Nessuno ha saputo scendere così lontano. Ho iniziato la mia carriera di innamorata a 2 anni con l'amante più fiero che ci fosse. Coloro che sono arrivati dopo non sarebbero mai stati all'altezza, né mai avrebbero potuto esserlo. Il mio primo amore è un lupo, un vero lupo, con pelo, odore, denti giallo avorio, occhi giallo mimosa, macchie di stelle gialle in una montagna di pelliccia nera. I miei genitori escono dalla roulotte strillando. È notte. Una alla volta le altre roulotte si illuminano, scendono tutti, il clown, la cavallerizza, il giocoliere, le donne, gli altri bambini, tutti in camicia da notte, in pigiama o mezzi nudi. Mi chiamano, si accosciano sotto i camion per vedere se non mi sia nascosta lì per gioco, poi addormentata. È già accaduto diverse volte. E si allontanano verso la piazza del paese, chiamano ancora, non chiamano più, urlano. Dalle case vicine alcune finestre cominciano ad accendersi, la gente s'arrabbia, protesta per il baccano, minaccia di chiamare la polizia. È mia zia che mi trova. Corre veloce dall'uno all'altro, impone la calma, facendo di seguirla in silenzio, nel silenzio più assoluto. Il circo, ora al completo, si avvicina alla gabbia. La porta è socchiusa. Io sono distesa sulla paglia resa oro dall'urina, gli occhi chiusi, la testolina dei miei 2 anni appoggiata al ventre del lupo. Dormo. Dormo di un sonno terso e beato. Il lupo veniva dalle foreste della Polonia. Lo esponevano per attirare spettatori mentre montavano il tendone. Non rientrava in nessun numero. Non si addomestica un lupo. La gente accompagnava i bambini a far visita al principe nero delle fiabe, la belva maestosa. Non raccontavano loro la verità, che quel lupo era più mansueto di un coniglio, che la cavallerizza gli porgeva il cibo con la mano e che dalla montagna di pelliccia e di stelle non era mai uscito nulla di grave, nemmeno un ringhio. Avevano appeso sopra la gabbia un cartello con scritto in rosso «Lupo della regione di Cracovia». La gente era più spaventata dall'insegna che dalla belva assopita in fondo alla gabbia, ma erano contenti, come prova bastava. Sono i nomi che fanno paura. Le cose senza i nomi non sono nulla, nemmeno cose. Così tutta la tribù è lì, in semicerchio, davanti al quadro della bambina con il lupo. D'accordo, non è pericoloso, ma insomma ci sono dei limiti. Mio padre si avvicina, entra nella gabbia e quando sta per afferrarmi il lupo trizza la testa. Solo la testa. Non muove né il ventre né le zampe, come se desiderasse non svegliarmi. E per la prima volta si mette a ringhiare, a mostrare i denti gialli. Nuovo tentativo di mio padre. Il ringhio più forte, più deciso. I denti si scoprono fino alle gengive. Mio padre indietreggia. Raggiunge gli altri. Discutono, riflettono. Il domatore dice, è il mio mestiere, vado io. Stessa reazione, la mascella vibra. Si sceglie di attendere. Le ore scorrono, silenziose. Sono tutti lì, tremano di freddo davanti alla gabbia per cogliere il momento in cui il lupo si addormenterà. La scena dura fino al mattino. Fino al mattino il lupo veglia sul mio sonno. Quando, accarezzata dai primi raggi di luce fredda, apro gli occhi, mi stiro, comincio ad alzarmi, il lupo, piano piano, si allontana e va dall'altra parte della gabbia a procurarsi un meritato riposo. Non esco subito. Guardo gli altri attraverso la grata, il pallore dei volti, rido, canto, completamente rigenerata da questo sonno immacolato. Mi acciuffano, mi sculacciano un po' e mi tengono chiusa nella roulotte per una settimana. Da allora mi sorvegliano. Controllano 10 volte al giorno che la gabbia sia chiusa. Non possono impedirmi di trascorrere delle ore lì davanti. Quando l'attenzione si allenta, veloce, tendo le mani attraverso le sbarre e gliele lascio leccare. La sera, prima di addormentarmi, Mio padre mi deve accompagnare in pigiama davanti alla gabbia. E io per qualche minuto guardo gli occhi giallo sole nella notte d'inchiostro. Mi avvicino e mi perdo in quegli occhi. Il lupo è morto vicino ad Arl. Avevo 8 anni. Sono venuti ad avvisarmi con infinite premure, come quando si deve informare un generale di una grave sconfitta delle sue truppe. Non ho detto nulla. La carovana si è fermata poco prima di Arl in una discarica illuminata di papaveri. Gli uomini hanno tirato fuori i badili. Io ho guardato il corteo. Ho scelto l'angolo più insanguinato di papaveri. Hanno scavato una buca. Mi sono arrabbiata con mia madre, finalmente ha ceduto. Hanno esaudito il mio desiderio. Hanno fatto scivolare il mio pigiama nella buca e vi hanno avvolto dentro il lupo. Le fughe sono iniziate dopo la morte del lupo. I miei genitori la pensano così. Io però credo che siano iniziate molto prima. Semplicemente nessuno se ne accorgeva. Trascorrere le ore a contemplare il fuoco che cova negli occhi di un lupo è andare fino al limite del mondo. Ancora oggi, in questa piccola stanza dai muri bianchi, se voglio viaggiare, mi avvicino alla finestra e guardo il cielo a lungo, il più a lungo possibile, fino a che non distingo qualcosa del fuoco e della dolcezza di un lupo. Guardavo i volti dei miei amanti come quel lembo di cielo. In loro cercavo la stessa cosa. È il lupo a rassicurarmi dove c'è l'uomo. Io so ciò che è accaduto in Polonia negli anni 1940-1945. Me l'ha raccontato mia nonna. A ciascuno le sue fiabe, a ciascuno i suoi barba blu. Ciò che hanno fatto agli ebrei, agli zingari, agli omosessuali, agli altri. Io lo so, e so che è una cosa tutta umana, di cui nessun lupo sarebbe mai stato capace. Nel mondo esistono 3 grandi razze, la razza nomade, la razza stanziale e i bambini. Mi ricordo dei miei fratelli bambini e dei miei fratelli lupi.
Per il sangue.
Inizio dunque a nascere intorno ai 2 anni, 2 anni e mezzo. Nella culla di un lupo. Prima non so, non posso sapere. Prima sto in attesa. I genitori si occupano di me, mi danno il necessario di latte, pane e risate. Quando dico i genitori, non intendo solo il padre e la madre. Mio padre nel circo è un factotum, braccia muscolose, polsi molto forti, unghie nere. Quando penso a lui, il volto non è la prima cosa che mi viene in mente, ma le braccia, i polsi, le mani, ciò che gli serve per prendermi, non più pesante degli enormi palloni variopinti che ruotano sotto le zampe dell'orso. È sempre sudato, sempre prossimo a strisciare sotto il motore d'un camion, ad agitarsi come un fantasma sotto la tela piegata del tendone, a sollevare casse, pneumatici, assi di legno. Io sono la sua ricreazione. Quando è stanco di sollevare tonnellate e tonnellate di materiale, ridendo mi prende, lancia in aria il mio grammo di cuore, mi riafferra mentre sfioro terra e mi rincuora con baci adorabilmente acri, impregnati di sudore. Mia madre è la risata che sento. La sua risata esplode ovunque nel cerchio della roulotte. Un uccello delle isole. Sì, è proprio così la risata di mia madre. Da dove sgorga si riversa rapida su tutta la terra come il canto d'un uccello che in un attimo anima la foresta. Dalla terra coperta di foglie rossastre fino al cielo maculato di grigio azzurro. Mia madre, credo, è folle. A tutti i bambini del mondo auguro di avere madri folli. Sono le madri migliori, le più in sintonia con i cuori indomabili dei figli. La sua follia viene dall'Italia, suo paese natale. In Italia, ciò che sta dentro viene messo fuori. I panni da asciugare, il cuore da lavare, mettono tutto in strada su di un filo tra due finestre e fanno l'inventario parecchie volte al giorno davanti ai vicini, in un interminabile teatro di grida e risa. In apparenza tutto è allegro, soltanto in apparenza. Gli italiani sono tristi, imitano troppo la vita per amarla realmente, sanno di morte e di teatro. È mio padre a dire questo quando vuol far arrabbiare mia madre. Ignoro il nome del paese di mio padre. Il paese di mio padre è il silenzio. Mio padre è ogni uomo quando rientra a casa la sera, un taciturno, uno cui manca la parola. Mio padre è come un lupo. Il fuoco che gli scorre nelle vene risale agli occhi, mai alle labbra. I due che sto per presentarvi sono solo una parte dei miei genitori. Povere famiglie stanziali. Vi ho sempre trovate esili, così esili da far pietà. Un solo padre, una sola madre, tutto perfetto. Ce ne vorrebbero come minimo 10, 20 per accompagnare il bambino nella navigazione della sua infanzia. Ed è ciò che io ho avuto. Quando non mi andavano più i miei genitori, correvo a bussare alla porta del clown, a quella della funambola. Mi sceglievo degli altri genitori per una settimana o due. Sono cresciuta in 13 case contemporaneamente. Se volessimo veramente datare le fughe, dovremmo iniziare da là. Tra gli 8 e i 10 anni svolgo in modo scrupoloso il mestiere di bambina in fuga. La carovana non parte più senza aver prima controllato se ci sono. Gli altri bambini hanno il compito di sorvegliarmi. Mi piace molto questo gioco, assomiglia alla vita. È la vita stessa, apparire, sparire. I bambini mentono volentieri quando gli adulti gli chiedono dei miei spostamenti. Io gli ho spiegato che mi davo la macchia. Ho trovato questa parola nei discorsi storditi di vino e di eroismo del domatore quando parla dei fatti di guerra in Spagna. Ignoro di quale guerra si tratti, non capisco nulla, se non che a volte ogni secondo che passa può portare la morte o la gioia pura per averla nuovamente sfuggita, fino al secondo seguente, dove tutto riprende. Decido di utilizzare ogni secondo così. Utilizzare non è una parola felice. Decido di andare da un secondo all'altro come per attraversare un fiume profondo, saltando da un masso all'altro, tutta spruzzata, rinfrescata, senza mai annegare. Non parlo più del lupo ai miei genitori, non gli dico nulla degli uccelli tedeschi e del mio desiderio di attraversare altre vite, ogni vita in ogni casa. Ne deducono che le mie bizze siano passate. I traditori peggiori sono i gemelli. Mi si sono affezionati e mi seguono dappertutto, ma non vi dico per seminarli. Non voglio coinvolgerli nelle mie fughe. Intuisco che se lo facessi nessuno esulterebbe. La ragazza, si sa, è così per natura, finisce sempre che la si ritrova, ma i gemelli sono al centro di un'adorazione cui non posso oppormi senza mettermi davvero nei guai. Quando mi ritrovano, mio padre mi trascina, sbraitando vicino a una conduttura dell'acqua e mi tiene a lungo la testa sotto il getto per insegnarmi come dice lui. Non ho mai capito cosa si possa insegnare a una bambina facendole piovere addosso un diluvio di grida e di acqua gelida. Se mi portassi dietro i gemelli nelle mie avventure, intuisco che non ci sarebbero né urla né docce, solo il silenzio cupo di mio padre, lo sguardo feroce e le labbra serrate, la cosa peggiore. Un giorno il clown mi fa sapere che mia madre scoppia a ridere ogni volta che le si dice «Ecco, la piccola ha ricominciato, se n'è andata». Quel riso mi dà sollievo, mi rassicura profondamente. Al riparo di quel riso posso correre per molto tempo in pieno sole. I silenzi di mio padre sono decreti di espulsione. Le risate di mia madre sono permessi di soggiorno. Dagli 8 ai 10 anni una mezza dozzina di fughe e altrettanti nomi presi in prestito. A Gros du Roi mi chiamo Irène Pasqueron. È un nome che non mi serve a nulla dal momento che nessuno mi parla. Vago per 2 giorni e 2 notti su una spiaggia. Mangio le merende in fondo alle borse dei bagnanti. Al mattino dormo dentro una barchetta vicino al vecchio porto. Il pomeriggio m'annoio. Fare il turista non è una professione così facile. Guardo le famiglie, le coppie. I solitari sono pochissimi. Forse i solitari non hanno diritto alle vacanze, oppure non devono riposarsi di nulla. Guardo queste persone che si muovono a grappoli. Li vedo occupare con metodo le ore del giorno e della notte, accumulare un gran numero di nuotate, di riposi pomeridiani, di acquisti e di nulla nei caffè all'aperto. Mi annoio fino alla seconda sera quando i poliziotti, dopo essermi passati davanti per 3 volte, mi fanno 1000 domande. Gli dico che si sbagliano, che non mi sono persa, infatti i miei genitori e le mie sorelle sono lì davanti, eccoli a 200 metri, faccio un po' il broncio, tutto qui, ci siamo arrabbiati, e corro a raggiungere i miei genitori provvisori. Prendo con autorità la mano della donna che mi guarda attonita. Non si preoccupi, ho bisogno di una mamma per 2 secondi, me ne vado subito. I poliziotti da lontano contemplano la fine dei capricci di una bambina, risalgono in macchina e se ne vanno. Anch'io me ne voglio andare, ma la signora non mi lascia più la mano. Le figlie mi guardano preoccupate, il padre mi chiede: «Dove sono i tuoi genitori, ragazzina?» Alzo il dito in aria verso le stelle. «Lassù, signore, sono lassù. Vado a raggiungerli.» Tutti alzano il capo. Avvicino alla bocca la mano della donna e la morto. Lei dà uno strillo e io corro via verso la spiaggia, deserta a quell'ora. Respiro, canto, faccio il bagno sotto le stelle, nuda come loro. Nell'acqua nera d'inchiostro la riva scompare presto alla vista. Ho paura di nuotare nella direzione sbagliata. Morire deve essere qualcosa di simile. Nuotare nel buio, senza che nessuno ti chiami. Non muoio. Mi prendo un raffreddore e rientro al circo con gli occhi gonfi e il naso rosso. Ho letto alcuni brani da Folli i miei passi di Christian Bobin e Libreria per Socrates, una storia, avete sentito, tutta ispirata all'andare, al fuggire, tutta costruita su questo inquieto cammino della giovane protagonista alla ricerca del meglio della vita, degli incontri, della poesia. E allora, per lasciarci, cari amici, ancora un passo dall'incontro di Francesco con i ragazzi delle scuole dei Gesuiti, in cui, stravolgendo il protocollo, ha parlato con loro a braccio. Era venerdì 7 giugno scorso. Da me buon proseguimento con i programmi Radio Vaticana. Buon cammino.
E tante volte il cammino è difficile, non è facile. Ma io voglio restare fedele a questo cammino, ma non è facile. Senti, c'è il buio, ci sono giornate di buio, anche giornate di fallimento, anche alcuna giornata di caduta. Uno cade, ma pensate sempre questo: non avere paura dei fallimenti, non avere paura delle cadute. Nell'arte di camminare, quello che importa non è di non cadere, ma di non rimanere caduti. Alzarsi presto, subito, e continuare a andare. E questo è bello. Questo è lavorare tutti i giorni. Questo è camminare umanamente. Ma anche è brutto camminare da solo. Brutto e noioso. Camminare in comunità, con gli amici, con quelli che ci vogliono bene, e quello ci aiuta a arrivare proprio alla fine alla quale noi dobbiamo arrivare.